Vabbè, allora iniziamo. Allora, come sapete siamo al quarto incontro, considerando anche l'incontro di presentazione, e diciamo in questi incontri abbiamo provato un po' a seguire una linea tematica che è partita dall'alimentazione, al tema dell'alimentazione, passando per il tema dell'immigrazione e oggi appunto confluendo nel tema dell'Europa. E questo incontro qui è stato un po', diciamo, il tema di questo incontro è stato un po' il tema che ha caratterizzato tutti quanti in maniera semmai un po' sottesa tutti quanti gli incontri precedenti. È sempre stato un po' il nostro riferimento un po' concettuale e problematico, il tema dell'Europa come cultura, come spazio, come territorio, ma anche come tema politico dell'Europa. E oggi appunto affrontiamo quello che è un po' il tema concettualmente più complesso, cioè il tema dell'Europa dal punto di vista culturale, storico-politico. Per questo incontro ho avuto l'idea di invitare appunto Alessandro, che anzitutto è un mio amico, però è anche uno studioso poi anche di Europa e di Hegel, il rapporto in Europa. Ha scritto, studia con me all'Università San Raffaele di Milano, poi si presenterà lui ovviamente, però ha scritto una tesi che a me è sembrata particolarmente interessante per i nostri scopi, per i nostri temi. Nella mia presentazione, che è più che altro una presentazione dell'incontro dell'intervento di Alessandro, mi piacerebbe riuscire a mettere in luce i motivi per cui è interessante occuparsi di Hegel e interrogarsi in maniera filosofica rispetto all'Europa. Anzitutto diciamo che sicuramente Hegel è uno di quei pensatori che ha messo per primo in luce il carattere, diciamo, radicalmente moderno dell'Europa, cioè l'Europa che nasce nel momento in cui accade una diversificazione, cioè nel momento in cui si differenzia fra Europa e mondo occidentale, differenziazione che è tipicamente moderna, dato che originariamente il mondo occidentale era l'Europa. Quindi l'Europa ha un carattere anzitutto moderno e innovativo già per definizione. Ma soprattutto, anche per i nostri interessi, Hegel è uno di quegli autori che ha messo in luce e si è interrogato sul ruolo della Germania all'interno dell'Unione Europea, dell'Europa, chiedendosi quale fosse il ruolo e, paradossalmente, forse anche a volte per come se ne parla, e differenziandosi rispetto a un mito, diciamo, della purezza germanica. Quindi, come dire, aveva già in qualche maniera compreso come la Germania dovesse in qualche modo togliersi, non fosse una nazione pura, ma fosse una nazione destinata in qualche modo a commistiarsi con le altre nazioni europee. E visto che noi nel primo incontro abbiamo parlato anche di Spinelli, parlando appunto nel manifesto di Ventotene, è interessante il fatto che Hegel si interroghi appunto dell'Europa pensando a quelli che sono i due caratteri politici della cultura occidentale europea. Il carattere da un lato nazionale, quindi gli stati-nazione che sono stati la grande rivoluzione della cultura occidentale, però anche dall'altro lato interrogandosi in un senso universalistico, quindi come dire mettendo in relazione l'aspetto universale della cultura e della politica, però anche interrogandosi appunto su quello che era poi il ruolo effettivo degli stati-nazione. Quindi abbiamo questi due, diciamo, centri tematici che sono fondamentali e che vanno in qualche maniera integrati. Bisogna capire qual è appunto quel ruolo dello Stato in questo e come eventualmente integrarli e se integrarli. Quindi, come dire, mi pare che ci sono tutti quanti gli elementi per una riflessione, come dire, moderna e per una riflessione efficace anche su quello che è il ruolo attuale dell'Europa e dell'Unione Europea oggi proprio nella nostra contemporaneità. Quindi ecco, detto questo, fatta questa breve presentazione, e vorrei appunto lasciare la parola a Alessandro.
Ringrazio Paolo, che non so se avrete capito, oltre ad essere un mio collega e un mio amico, averlo qui è molto, molto bello di fronte a voi. Ringrazio l'associazione Augia per l'invito e l'associazione Frascati Poesia, tutti voi per essere qui. E si diceva, mi interessa il tema Europa, anzitutto devo dire come studente, cioè io non ho un titolo di dottore in filosofia, mi sto per laureare con una tesi su Habermas e l'idea d'Europa. Se vogliamo, Hegel è il grande classico moderno che si è interessato particolarmente dell'Europa, il grande filosofo dell'eurocentrismo Hegel. E nella contemporaneità un altro tedesco, il che è interessante, dalla Germania, che spesso viene intesa come una nazione più antieuropea, se vogliamo, nonché alla guida dell'Europa, e dalla Germania che nasce e si sviluppa anche, ad esempio, un altro autore del Novecento, Husserl, un grande autore che ha scritto molto sull'Europa, nasce questo bisogno di identificare, di individuare, di definire l'Europa. Habermas è un grande classico contemporaneo che tra l'altro scrive molto spesso su giornali, probabilmente avrete letto qualcosa anche sulle questioni di immediata contemporaneità, lui è un federalista europeo. Perché mi interesso di Europa da un punto di vista di filosofia? Beh, perché la filosofia è esattamente quell'attività di anzitutto definizione dei concetti. In Grecia si diceva il tiesti, che cos'è? In effetti l'Europa è difficile definirla. Anzitutto cerchiamo noi, dalle discussioni qui magari un po' più intellettuali fino alle discussioni da bar, cerchiamo sempre di definire l'Europa e spesso non lo facciamo in termini appunto assertivi, lo diciamo come un dover essere. L'Europa deve essere qualcosa, l'Europa ha da essere qualcosa. E si potrebbe dire in questo senso che l'Europa mantiene questo suo carattere di mito. Come sapete, l'Europa anzitutto nasce come mito. Il mito dell'Europa narrato da Esiodo nella Teogonia, verso 257, Europa sorella di Asia, figlia di Oceano e Teti, e nel racconto omerico, un po' più elaborato, che dà l'iconografia classica dell'Europa, la bella fanciulla sul toro Zeus, figlia di re Fenici, quindi figlia di Asia, cioè della civiltà asiatica, e viene strappata da Zeus sotto forma di toro, strappata verso dove? Verso Occidente. Il mondo antico pensa Europa come sinonimo di Occidente. Tra l'altro è interessante l'etimologia più accreditata dell'Europa. Le radici Erib, Erebu, Ereb, sono tutte radici accadiche fenice che riguardano l'entrare del sole, contrapposto ad Asu, Asia, l'alzarsi del sole. Quindi l'Europa per gli antichi è Occidente, e ha questo suo senso crepuscolare, fortemente. Tutte le fonti antiche dimostrano questo, e questo che cosa appunto significa? Che l'Europa nasce come identità complessa, cioè nasce come un'identità molto vacua, uno spazio geografico. Tra l'altro non realmente definito, perché in Erodoto Europa è tutto il quadrante occidentale, in Pindaro è soltanto il nord del Mediterraneo, in Isocrate è soltanto la Grecia, in Aristotele è il nord della Grecia, la Tracia, le zone fredde della Tracia, della Macedonia. Quindi l'antichità consegna la storia e nel mito Europa, ma lo fa sotto forma di un concetto non ancora carico di quel significato politico che diamo dalla modernità ad oggi. E quindi possiamo definire l'Europa nel mondo antico come un'Europa secondo un senso molto debole, cioè secondo una precisazione puramente geografica. Però è interessante che già a partire dagli autori della Grecia, in particolare da Erodoto, che parla in effetti di Europa come Occidente, e naturalmente non poteva che interessarsi principalmente alla civiltà ellenica, o meglio, la civiltà che al tempo era la civiltà delle polis, fondamentalmente, come la civiltà della libertà. Però la civiltà della libertà, che tra l'altro è un concetto che poi ritorna anche in Hegel, il grande filosofo della libertà, che prende questa tradizione e la porta nella modernità da appunto Erodoto, ma potremmo trovarla come, diciamo, questa tradizione dell'Europa come libertà, come Occidente come libertà, contrapposta invece all'Asia come regno del dispotismo, in filosofi come Machiavelli, come Montesquieu, l'Esprit de Loi, ad esempio. E Erodoto che cosa dice? Erodoto è il primo a pensare l'Europa proprio perché si rende conto che è difficile definire Europa, è difficile definire la civiltà greca, fa un'operazione che è tipica di tutta la letteratura sull'Europa, la cosiddetta definizione per contrapposizione. Io prendo un modello, e definisco l'Europa esattamente nel suo opposto. Lui prende la Persia. La Persia è il regno del dispotismo, dell'uniformità, i cittadini non sono liberi, i cittadini sono servi e schiavi del sovrano assoluto, poi chiaramente queste sono semplificazioni che la storia moderna ha cercato anche di relativizzare, però noi dobbiamo interrogarci innanzitutto sull'autocomprensione degli europei, questa era l'autocomprensione degli europei, noi siamo liberi. Noi siamo il regno dell'individualità all'interno delle città, e la città dà l'identità dell'Europa all'epoca. Però, come dicevo, Europa non ha nessuno, questo è detto bene da un grande storico francese della scuola delle Annales, Lucien Febvre, che ha scritto probabilmente con Federico Chabot, è stato l'altro grande storico italiano, Chabot. Sono stati due grandi storici che più si sono interessati all'Europa come idea. Di Chabot posso consigliarvi, se non l'avete letto, un bellissimo testo che tra l'altro è un libricino mirabile, un classico, Storia dell'idea d'Europa, tra l'altro scritto nel 44-45, quindi in epoche non felici per la storia europea, e Febvre, Europe, Genèse de la civilisation, altro testo del Collège de France, quindi lezioni, sempre contemporanee al periodo di Chabot. Lui cosa dice? Dice che Febvre dice che appunto l'Europa è questa terra di libertà, no? E il suo senso è puramente un senso debole, una precisazione geografica. E questo che cosa accadde? E questo, diciamo, cosa portò? Portò al fatto che alla fine l'Europa si definisca esattamente soltanto nella modernità, perché dopo la civiltà greca si sono avuti in realtà i grandi imperi, l'impero alessandrino che aveva come baricentro il Medio Oriente, non certo l'Europa continentale, la Romanitas che aveva come suo baricentro, centro il Mediterraneo e Roma, e poi i mille anni, scusate questo volo di uccello sull'Europa, ma è per dare degli spunti più che altro schematici, che però servono a individuare la complessità di questa idea, il Medioevo a cosa si è riferito da un punto di vista identitario? Alla Christianitas, cioè abbiamo prima la Romanitas che si identifica con l'Occidente, poi la Christianitas. Certo, una Christianitas in lotta con un altro disegno universalistico, che è quello dell'impero. Il Medioevo è riassumibile in fondo secondo questa tensione tra impero e papato, no? Che si perde quando finisce il Medioevo e noi in maniera chiaramente arbitraria, più o meno arbitraria, definiamo l'inizio dell'età moderna. E appunto, già Paolo, in effetti l'Europa nasce quando nascono delle pluralità, cioè quando la molteplicità emerge e c'è il bisogno di dare un nome a questa molteplicità. Che cosa accade tra 4 e 500? Accade che la cristianità si scinde. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 500 anni dallo scisma, della fissione del 95 tesi Lutero nella cattedrale di Wittenberg, che hanno definito cosa? Una nuova cristianità che era non più riducibile alla cristianità latina. Quindi bisognava dare un nome a un continente che non si riconosceva più in un'unica cristianità. La scoperta dell'America, che aveva sconvolto il piano, come si diceva, dell'Occidente come identificabile puramente secondo, diciamo, la geografia europea. L'Occidente non è più soltanto l'Europa e l'Europa non è più soltanto tutto l'Occidente. L'aumentare dell'indipendenza delle monarchie nazionali. Ecco, tutto questo che cosa comporta? Comporta la necessità di dare un nuovo nomos, un nuovo logos, cioè un nuovo linguaggio, un nuovo concetto a questa galassia. È stato citato prima Massimo Cacciari, che oltre ad essere un nostro professore è un grande appassionato e studioso di questi temi, lo chiama arcipelago Europa, proprio per voler dire che cosa? Che l'Europa non è un insieme di isole tra loro separate, è un arcipelago, però appunto non è un atterramento, non è una univocità territoriale, è qualcosa che dà vita, fa essere le molteplicità nazionali. Dal 500 e dal 600 in poi appunto si inizia a parlare di integrazione europea, si inizia a parlare proprio perché non si sta trattando di una molteplicità armonica, anzi la separazione della Chiesa ha portato, come sapete, guerre di religione, ha portato differenziazioni drammatiche all'interno dell'Europa che, se vogliamo, hanno avuto come fine drammatica le due grandi guerre civili del Novecento, la prima e la seconda guerra mondiale, che hanno segnato il suicidio dell'Europa. Si inizia a parlare di nomos europeo, di ius gentium, cioè di diritto delle genti, cioè un diritto che pensa questa molteplicità come unità. E questo in autori che insomma sono anche molto molto noti, fino a Kant, fino a Rousseau, si pensa a questa idea di confederazione europea, al di là delle differenze nazionali. E si inizia da questo momento in poi, cioè dalla modernità, a parlare delle cosiddette radici europee. Che quello delle radici europee è un tema molto controverso, perché si può parlare di radici, ma a patto che si riconosca che cosa sono effettivamente le radici in natura, cioè le radici in natura non sono dei tronchi, non sono separati da non sono lontani o non sono distinguibili spesso, sono tra loro spesso intrecciati, vengono dalla stessa terra. Le radici d'Europa, quando se ne parla, e si è cercato di farlo in quella Costituzione europea poi bocciata nei referendum dei primi anni 2000 dai popoli europei, si è cercato di dare una sorta di sintesi delle radici dell'Europa. Se intuitivamente ci pensiamo, potremmo procedere secondo una forma quasi di elencazione. L'eredità greca, quindi l'eredità delle poleis greche, e con essa anche l'idea della democrazia, o meglio della partecipazione civica. Sono fuori tempo. Sto concludendo.
Veramente una spiegazione così chiara che è un piacere.
Mi fa piacere. L'eredità greca, dicevo, il diritto romano, l'illuminismo, cioè non tanto come fenomeno che è culturale tra fine Settecento, ma come approccio alla cultura scientifica, come condizione di emancipazione del genere umano, questo rapporto tra ragione strumentale e ragione emancipativa, no? Questo è il nesso dell'illuminismo. Il cristianesimo, naturalmente, ma anche il romanticismo e con esso tutti gli ideali degli spiriti nazionali. Come si può pensare l'Europa senza la letteratura inglese, la letteratura tedesca, senza Dante, senza Cervantes, senza Goethe? Spesso si dice l'Europa è contro le nazioni, le nazioni sono contro l'Europa, ma qual è stato il modello europeo che abbiamo più esportato se non quello degli stati nazionali? E gli stati nazionali sono quanto di più europeo. Questo non significa che gli stati nazionali debbano identificarsi politicamente con l'Europa, salvo poi concedere le drammatiche anche vicende che stiamo vivendo oggi, cioè rapporti di potere del tutto asimmetrici tra nazioni. O se vogliamo, Hegel era un critico, ad esempio, di Napoleone, perché Napoleone, nonostante lo stimasse da un punto di vista politico-culturale, perché aveva portato grandi modernizzazioni alla Francia, all'Europa, cercava di francesizzare l'Europa. L'idea di un'Europa ridotta ad una nazione, un'idea che torna fino ad Hitler, se vogliamo, e che ha creato barbari, ha creato drammatiche conseguenze. Ecco, dicevo, le radici dell'Europa non possono essere pensate come una giusta posizione di tasselli, vanno pensate come radici intrecciate. Il concetto che più cerca di definire, ma porta con sé grandi problemi altrettanto di definizione, è il concetto di libertà, che da Erodoto ad Hegel è visto come il concetto che poi in fondo sintetizza l'ideale europeo. Però che cos'è la libertà? Non voglio rispondere. Non voglio rispondere perché ognuno ha una propria idea del rapporto con la volontà e delle conseguenze. Ogni civiltà ha un'idea di libertà diversa. Però cercando di concludere, per aprire chiaramente una discussione, si potrebbe molto parlare dell'attualità. Però ecco, l'identità europea è un'identità complessa e quindi un'identità paradossale, di cui non possiamo pensare di avere una definizione univoca, ma dobbiamo pensarla anche nel contesto globale odierno come una potenzialità, nel suo essere difettosa in questo senso. L'Europa oggi è in crisi anche perché non ha un'identità come quella che magari già l'Italia ha problemi di identità nazionale, ma comunque la solidarietà è più facile trovarla con un connazionale che con uno straniero francese o tedesco, naturalmente. Però dobbiamo trovare in questa incapacità e questa indefinibilità dell'Europa una sua potenzialità, che magari può essere quella dell'accoglienza. Noi siamo, come europei, esercitati, cercavo di sintetizzarlo in questa storia di 2000 anni, come l'Europa sia nata e frutto di tensioni e di molteplicità che si sono incontrate, quindi è nel nostro DNA cadere a compromesso, ma non il compromesso come mediocrità, ma come equilibrio. L'equilibrio è il grande tema dell'Europa. Però mi voglio fermare qui.